Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla come sempre è Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Salutiamo ancora una volta Alessio Piana, sempre sul pezzo anche lui, sempre per quanto riguarda l'endurance, soprattutto in questi giorni, che ovviamente anche per quanto riguarda il motocross, lo ritroveremo presto qui su Drop the Gate. Fede, iniziamo subito a parlare di quello che è successo non solo in quest'ultimo weekend, ma anche in quest'ultima settimana e di quello che succederà in questi giorni, perché ci avviciniamo a Nazioni, c'è appena stata la gara di Riola Sardo, però è successo di tutto in ottica ovviamente Nazioni, che ci riguarda anche da vicino, e ci sono stati anche dei colpi di scena incredibili nel mondiale. Parto dicendo che Tony Cairoli si è infortunato ieri durante le cronometrate di Riola, con un bruttissimo volo che abbiamo visto solamente con una fotografia postata da Tony sui social network, un volo che un po' mi ha ricordato quello di Jeffrey Herlings a Faenza, un volo che non ha avuto fortunatamente cause serie su Tony, che però per qualche secondo, come lui ha scritto, aveva perso sensibilità sia alle braccia che alle gambe, l'ha costretto a saltare il round di Riola Sardo, e ora mette un grande punto di domanda sulla sua presenza a Nazioni in questo fine settimana. Nei giorni precedenti alla gara di Riola, altro colpo di scena, l'infortunio di Tim Geiser durante una sessione di allenamento con la frattura di una clavicola, e quindi Geiser ieri ha stretti i denti, non ne parleremo, però ovviamente ha raccolto ben poco e ha perso anche la tabella rossa a fronte di un Jeffrey Herlings che ha fatto doppietta nelle due manche di ieri. E poi c'è stata la vittoria anche di Tom Vial per quanto riguarda la MX2. Però Fede, direi di partire soprattutto da quello che è capitato a Tony Cairoli, una vera disdetta, incrociamo le dita e preghiamo per la sua presenza a Nazioni. Un volo arrivato qualche giorno dopo l'annuncio del ritiro, come avevamo raccontato noi qua su Drop the Gate scorsa settimana, e ora saranno giorni di attesa per capire in quali condizioni Tony si presenterà al Via di Mantova e se si presenterà al Via di Mantova.
La caduta è stata molto brutta, come detto. Abbiamo visto le condizioni della moto quando è stata ripresa appunto dalle telecamere, ed era in condizioni abbastanza pietose, visto che praticamente il manubrio si è spezzato. Cairoli ha lamentato appunto una mancanza di sensibilità per qualche secondo, è stato portato via in barella, non ha gareggiato, e questo doppio zero direi che ha messo fine alle sue chance iridate. Esatto. Al netto del fatto che possa o meno tornare a correre in tempi brevi, non sembrerebbe essere nulla di grave, quindi non è stato ancora detto nulla riguardo forfait eccetera, quindi fino a che restiamo così direi che Cairoli in questo weekend a Mantova ci potrà essere. Una bella botta per il suo campionato, perché abbiamo detto quanto fossero decisive queste gare. Se in Turchia si era difeso bene, anzi aveva mostrato comunque un'ottima forma e delle buonissime prestazioni, proprio la gara di Riola su una pista che lui conosce ad occhi chiusi e che avrebbe dovuto almeno dargli un successo, almeno per come la vedevo io, almeno successo di manche, invece si è trasformata nella gara che ha di fatto chiuso la sua stagione, almeno per quanto riguarda le chance titolate, sempre per quanto mi riguarda, ecco, per quanto concerne la mia opinione. A fronte di un Herlings che ha conquistato la prima doppietta stagionale, ha riconquistato la tabella rossa a due mesi dall'infortunio appunto patito in Olanda. Quindi in un paio di mesi ha recuperato una cinquantina di punti in 5 Gran Premi precisamente, e quindi adesso è un mondiale che dopo il Nazioni ripartirà praticamente da zero, perché abbiamo 4 piloti in 12 punti e avremo tante gare da seguire ancora, e un esito molto 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 incerto.
Sì, come avevamo detto Fede nell'ultimo podcast, il mese di ottobre sarà decisivo in questo mondiale. Ricordiamo le 5 manche in Italia a fine della stagione, con le tre, con i tre appuntamenti di Arco di Trento e i due di Mantova. Il mondiale si chiuderà di mercoledì, come avevamo anticipato, come avevamo detto anche noi. E è stata una gara, quella di Riola, dove subito dopo l'infortunio di Toni, ovviamente l'attenzione si è catalizzata sul duello tra Jorge Prado e tra Jeffrey Herlings, con l'inserimento anche di Romain Fèvre. E difatti questi tre hanno conquistato i tre posti sul podio. Ora, come diceva Fede, sono 12 punti che separano Herlings, Tim Geiser, Romain Fèvre e appunto Jorge Prado, e c'è stato sostanzialmente un bel reset per quanto riguarda la classifica. Fede, andiamo su Tim Geiser, che è stato un po' il mistero durante la scorsa settimana. Erano arrivate queste voci di questo infortunio, Honda non le aveva confermate, poi dopo è arrivata ovviamente l'ufficialità, e anche per lui non chiaramente nelle condizioni di Toni, perché sono d'accordo con te, il doppio zero ha messo fine anche secondo me alle sue chance ridate. Ora credo che Toni si concentrerà al 100% per provare a presentarsi in buone condizioni a Mantova e puntare alle nazioni. Però è una bella botta anche per Geiser questo infortunio, e soprattutto vedere come Herlings invece si è riuscito a capitalizzare al massimo il fatto che lo sloveno fosse sostanzialmente fuori dai giochi per la gara di Riola.
Frattura della clavicola sinistra, arrivata, se non ricordo male, domenica scorsa, operata in fretta e furia. Geiser è tornato subito in pista con la volontà di prendere dei punti, ecco, ha badato sostanzialmente a questo, e in gara 1 ha rischiato ulteriormente, perché è rimasto coinvolto in un incidente, in una caduta alla prima curva, fortunatamente senza picchiare la clavicola infortunata, quindi meglio così che non sia successo niente di grave.
Ora lui avrà una settimana per recuperare, ecco.
Come ho detto anche ieri, questa settimana di pausa per Geiser doveva servire, ecco, nelle intenzioni a riposare un po', invece dovrà utilizzarla per riprendersi, per cercare di tornare in Germania, non dico al 100% delle forze, ma almeno in lotta per una top 5, per un podio. Quindi sicuramente le intenzioni di Geiser non erano quelle di affrontare questa settimana di stacco a curarsi le ferite. E questo è un po' anche un paradosso, perché con un'azione che verrà disertato da tanti piloti al grido di non vogliamo infortunarci, non vogliamo rischiare.
Si sono fatti male tutti prima.
Geiser si è fatto male in allenamento, Cairoli si è fatto male in una qualifica, in un momento, insomma, che sembrava niente di che, ecco, era una semplice qualifica, che Cairoli era nel suo secondo giro lanciato, e quindi un po' la conferma che nel motocross può succedere di tutto in qualsiasi momento. Quindi a maggior ragione è un peccato che tanti piloti abbiano deciso di disertare le nazioni in questo modo. Adesso per Geiser si mette un po' più complicata la situazione, perché ha sì un solo punto di ritardo, però le sue condizioni a Teutschenthal saranno tutte da verificare, e dall'altra parte c'è un Herlings che
on fire,
uno schiacciasassi, è stato davvero devastante a Riola, soprattutto in gara 1, ha vinto con 42 secondi di vantaggio, quindi è stata una prova,
soprattutto su un altro sabbiaiolo come Prado.
esattamente. E adesso ci saranno gare su fondi duri, visto che le prossime gare su sabbia saranno le ultime due di Mantova, quindi avremo una situazione un po' più appianata, tra virgolette, però con un Herlings che si è ristabilito praticamente al 100%, un Geiser che invece dovrà rincorrere, inizierà sì un altro mondiale con praticamente quattro piloti alla pari, ma in condizioni fisiche un po' differenti l'uno dall'altro, quindi Geiser sarà chiamato ad un'altra impresa, ad un'altra rinascita delle sue, visto che comunque ci ha già abituati in passato a riprendersi da infortuni seri, anche questa volta dovrà metterci tanto del suo.
Assolutamente. E poi Fede, abbiamo anche tra virgolette il terzo incomodo, che gli va dato atto che è sempre lì durante il corso della stagione, però gli è sfuggita questa volta una tabella rossa che sembrava potesse arrivare. Il fatto che Herring sia totalmente on fire, ecco perché non è arrivata. C'è Romain Fèvre andato sul podio, conquistato il terzo posto assoluto, ovviamente anche lui, visto che il discorso lo stiamo facendo per Geyser, per lo stesso Prado, anche lui in piena corsa comunque per il titolo.
Assolutamente sì, in piena corsa per il titolo. L'infortunio di Geyser lo ha rilanciato, lo ha riportato a meno 4 dalla tabella rossa. Gli va dato atto sicuramente di non aver commesso errori in queste due manche della Sardegna. Erlings e Prado erano francamente ingiocabili, Fèvre comunque è rimasto nella scia di Prado in gara 2, quindi ha svolto un ottimo lavoro e chiaramente adesso c'è anche lui. Tra le solite incognite, i soliti punti di domanda dovuti al Fèvre che conosciamo, però in questo momento chiaramente è un nome spendibile per la conquista del titolo. Ho apprezzato molto, ripeto, il fatto che non abbia commesso errori, non abbia calcato troppo la mano. Era una giornata importante, una giornata in cui doveva fare punti e li ha portati a casa.
Chissà se il volo di Tony durante le prove e poi comunque l'arrivo di Geyser in quelle condizioni, sembra quasi che le gare di ieri siano state studiate a tavolino, appunto per provare casomai a cogliere un'occasione nel caso Prado o Erlings dovessero andare a commettere degli errori, altrimenti penso che Kawasaki e lo stesso Fèvre pensassero che i due erano ingiocabili, come dicevi appunto tu, e ha portato a casa il podio, perché poi gli altri sono stati ben distanti, Fede, insomma, a parte c'è stato il clamoroso quarto posto di Vlaanderen, che ha portato a casa un quarto posto assoluto incredibile. Poi abbiamo Jeremy Seaver, Ben Watson, Koldenhoff, che ha deluso ancora una posizione, insomma gli altri erano in un altro campionato.
Sì, ma poi quello che ha detto lo stesso Fer, ha detto ho seguito Erlings e Prado aspettando un loro errore che invece non è arrivato, quindi ha portato a casa questi due piazzamenti. Senza Tony, con un Geyser decisamente lontano dalla condizione ideale, dietro c'è stato un po' il vuoto, anche perché Jonas tra l'altro non ha passato una gran giornata. Seaver sappiamo com'è messo, in questo momento non può rendere come il vero Seaver. Koldenhoff ha deluso ancora una volta. Watson si è un po' riscattato dopo la doppia trasferta in Turchia. Jasikonis ha messo a segno praticamente solo una manche, quindi si sono distinti meglio soprattutto Vlaanderen, come hai detto tu, che ha conquistato due quarti posti eccezionali, anche insomma, in ottica nazioni l'Olanda si farà qualche domanda, e poi bene anche Bogers, che è riuscito a battere anche il compagno di squadra nell'assoluta, quindi un altro sabbiaiolo specialista che si è distinto bene a Riola ieri.
Tra l'altro lo sto vedendo proprio ora, vede che di un'ora fa il post di Team Geyser su Instagram, in stile un po' Ken Rogsen, impressionante il taglio sopra la clavicola sinistra, ecco, corso in condizioni davvero incredibili, Geyser, quindi se avete insomma Instagram e seguite Geyser, andate a vedere immagini che sono anche un po' forti, però sono un po' in stile Ken Rogsen, ecco, queste foto che soprattutto i crossisti postano quando ci sono degli infortuni. Tranne quello di Tony, anche lui ha postato un'altra immagine di sera in cui aveva il collarino, quindi sicuramente anche lui in questi giorni sarà a riposo, poi da capire insomma quando farà la prova per andare in moto, e siamo in attesa noi di un comunicato da parte appunto di Tony, della stessa federazione, per vedere un po' come si svolgerà tutto a Mantova. Prima di passare brevemente alla MX2, Fede, parliamo delle nazioni, visto che è l'argomento principale di questa settimana. Dicevi tu tantissimi assenti, dei big col punto di domanda di Tony abbiamo solo Jeffrey Erlings, solo è tanta roba, però è lui che parteciperà con la squadra che dovrebbe essere la grande favorita, indipendentemente dal fatto che Van de Mosdijk e Goldenhoff non siano nel loro momento migliore della stagione, però con questo Erlings loro sono i favoriti. C'è la Gran Bretagna con Ben Watson, con Muse e con Simpson, la Francia che ha rinunciato a Mousquin con Paturel che ha preso il suo posto con Tom Viale e Boiramé. Fede, probabilmente a parte l'Italia, che ricordiamo dovrebbe avere Cairoli, poi ci saranno Mattia Guadagnini e Ale Lupino, e il Belgio con Van Rebeck, Lian Evers e Van Donich, insomma i vincitori dovrebbero uscire tra Olanda, Italia con Toni e Gran Bretagna e Francia, insomma sono queste le squadre, no Fede?
Io sono ancora più ferreo, perché nel mio personale borsino ho messo proprio Olanda
e basta.
A 5 stelle proprio come obbligata a vincere. Chiaro che dobbiamo imbastire un discorso, perché comunque Goldenhoff quest'anno non ne sta azzeccando tante.
Esatto, ed è una grossa delusione, perché noi avevamo grosse aspettative sul suo passaggio di Yamaha, se ti ricordi.
Assolutamente sì, un pilota che doveva trascinare il team Yamaha insieme a Siver, ovviamente.
E Yamaha l'aveva preso apposta.
E invece in questi primi 10 round ha messo a segno solo 2 top 5 assolute, se non ricordo male. Quindi sono risultati decisamente deludenti. Poi il Nazione è sempre una gara a parte, nel senso che io sinceramente 3 anni fa non avrei mai detto che Goldenhoff avrebbe potuto ottenere una doppietta red pad in casa degli americani, invece è andata proprio così. Quindi Goldenhoff è un pilota che può dare tutto o niente. Se l'Olanda in questo momento è un po' avvantaggiata sull'Italia, al di là del fatto che Cairoli si sia fatto male, è proprio per il fatto che in 4.50, cioè sulle 2.450, schiera 2 piloti ufficiali, mentre noi abbiamo Lupino che guida una moto non ufficiale, per quanto comunque sia ben preparata, e quindi su una gara singola, su una giornata singola, il mezzo meccanico comunque può fare anche un po' la differenza, sicuramente più rispetto a una stagione nel suo complesso. Poi c'è un Van de Mosdijk che non abbiamo ancora parlato dell'MX2 di ieri, però ha dimostrato di non essere al 100%, ecco, sicuramente non è il miglior Van de Mosdijk. Quindi è un'Olanda sicuramente favorita, però battibile. E per questo l'Italia dovrà vedere proprio le condizioni di Cairoli, perché Guadagnini comunque il suo lo fa e lo farà. Sicuramente in MX2 insieme a Vial è il pilota che va più forte tra quelli iscritti a Nazioni. Anche Lupino può rappresentare un'incognita, perché comunque per quanto il suo 2021 sia stato ottimo sin qui, ha alternato giornate meravigliose come quelle della Russia o pessime come quella di ieri, perché ieri ha portato a casa solo 3 punti. E quindi è un'Italia che a mio parere è l'unica squadra a 4 stelle, quindi volendo dare una definizione direi un obbligo di podio con speranze di vittoria. Dietro io ho messo diverse squadre a 3 stelle, ne ho messe ben 6, quindi 3 stelle direi ambizioni di podio, ecco, considerando una giornata regolare tra virgolette per Olanda e Italia.
Quindi saranno, posso indovinare, Belgio, Gran Bretagna,
sì.
Francia,
sì.
Germania,
sì.
Svizzera,
no.
Ah, allora ho sbagliato. Vai,
a tre stelle io ho messo la Danimarca,
okay,
che ha un bel trio assortito con Kjær Olsen, Arup e Bogdan, che finalmente ieri è andato anche abbastanza bene, visto che la sua stagione fin qui non è stata eccezionale, però ieri si è finalmente fatto vedere bene. Bogdan che dovrebbe guidare una 450 perché correrà nella Open, quindi io penso non vada a correre con una 250 in mezzo ad altre 450. E poi ho messo l'Estonia perché è una squadra che alle Nazioni alla fine emerge sempre, Non ha il grande leggendario Tanner Leoch, che si è praticamente ritirato, corre solo qua e là, però avrà un buon trio perché c'è Krestinov, c'è Talvicu che sta facendo abbastanza bene nell'Europeo e c'è Kullas che è un altro pilota molto esperto. E quindi l'Estonia è una squadra che ha fatto quarta 2 anni fa e a nazioni alla fine salta sempre fuori. Io me la ricordo ancora nel 2004 all'Europe, che fece un quarto posto in mezzo a degli autentici giganti, con una squadra che insomma di certo non era tra le favorite.
Tra l'altro, Fede, dalla entry list vedo che c'è un eroe,
oddio,
che è nella Polonia ed è l'unico pilota a schierarsi con una Suzuki.
Ah.
L'unica Suzuki al nazioni sarà quella di, adesso spero di dire bene il cognome, di Gabriel Kietnicki, che sono andato a vedere correre nel campionato tedesco, nell'ADAC, esatto, in Germania, e quindi
250.
Nella 250, esatto, quindi tabella 955 in Germania, se volete andare, io l'ho ripescato tramite Instagram, è già simpatico perché presentarsi comunque con la Suzuki da qualche anno
Suzuki
questa parte.
Fanno simpatia a prescindere.
A prescindere chi decide di presentarsi con una Suzuki è già simpatico. Però vedo anche che Outeiro col Portogallo alla TM. Tra l'altro,
TM è arrivata, tornata nel mondiale con una wild card ieri ed è arrivata a punti con Emilio Scuteri. Ha fatto 17esimo in gara 2, è stato molto bravo.
Esatto, quindi il nazioni, insomma, in attesa di quello che arriverà al fronte Cairoli, indipendentemente da tutto quello che vi ha raccontato soprattutto Fede, però sarà da seguire perché è sempre una gara interessante. Poi si corre a casa nostra a Mantova ci sarà sicuramente da divertirsi. Fede, parliamo anche della MX2. Con Tom Vial, che ormai chi meglio di te me lo può dire, è in una condizione insomma alla Tom Vial.
Sì, Vial è tornato decisamente al 100%, ieri ha dominato entrambe le manche, nella prima si è dovuto guardare dalla rimonta di un Renault che continua a sorprendermi perché sta correndo in una maniera davvero impressionante,
una certa consapevolezza sembra
sì è molto molto sicuro di sé adesso, complice anche una situazione di campionato che va sempre di più dalla sua parte, visto che insomma Guadagnini in gara 2 ha combinato un mezzo disastro e adesso insomma alla ripartenza del campionato a Torrecental Renault avrà 71 punti di vantaggio, quindi è un campionato che ormai va verso il pilota della Yamaha. Vial sarà, io direi, il trascinatore di questa Francia a nazioni, perché abbiamo un Boarmé che continua a litigare col suo ginocchio, Paturel che ha iniziato il 2021 in Turchia, quindi insomma non è certo il pilota da cui aspettarsi qualcosa, quindi è una Francia che per le sue ambizioni di possibile podio dovrà sicuramente affidarsi a Vial. Poi dobbiamo anche pensare che comunque Vial, pur guidando una 250 a Mantova, potrà concorrere anche per piazzamenti di assoluto rilievo, perché comunque bisogna considerare le tante assenze, bisogna considerare il fatto che Vial anche su una 250 in mezzo a certi piloti anche delle squadre più forti iscritte a nazioni potrebbe piazzare tranquillamente risultati da top 5 anche
assolutamente,
tenendo sempre conto che conta il piazzamento assoluto e non quello riferito alla categoria singola. Vial sarebbe stato il componente in più della Francia, ma adesso senza Busquen rischia di dover essere il vero e autentico trascinatore. Per quanto riguarda il mondiale, penso che possa lottare per conquistare vittorie a ripetizione da qui alla fine. Anche il terzo posto in classifica è molto lontano, ma mancano tante gare. E credo che Vial, se non sbaglia, se non fa primo, fa secondo, tutta più terzo. Quindi
sì, perché
è tornato nel pieno della sua forza.
Sì, perché è il discorso che l'abbiamo già fatto. A parte Renault, da Guadagnini a Beaton, che sono davanti a Vial, ogni manche è un togliersi i punti a vicenda. E quindi se Vial comincia a inanellare come ha fatto dalla prima gara in Turchia, sostanzialmente questa serie di piazzamenti che, come dice Fede, se non è primo e secondo, non dico addirittura che possa ambire al secondo posto in classifica, però ci può andare molto vicino.
Sì, sono 55 punti di stacco da Guadagnini, quindi paradossalmente c'è più distanza tra Renault e Guadagnini che tra Guadagnini e Vial.
Esatto.
Se continua con questo rullino di marcia, sì, a ripensarci bene potrebbe anche essere un pretendente al secondo posto, che avendo saltato 5 manche, avendo corso praticamente 3 giri di un'altra, che è stata la prima maggiora, non è male, ecco. Chissà, no, insomma,
sì.
In ottica 2022, con il ritiro di Cairoli, in KTM potrebbe essersi liberato anche un posto, quindi sarà da vedere anche per una possibile promozione. Vedremo.
Dipende quanto possono pensare che la prossima stagione sia quella di Guadagnini come favorito per il mondiale in MX2, credo. Nel senso sì. Che ho pensato anch'io subito a Vial quando Tony ha annunciato il ritiro. Poi sappiamo bene che lì il team De Carli dovrebbe andare con Gas Gas, con Prado, da capire anche se sarà Guadagnini con Gas Gas a questo punto in MX2.
Sì.
Quindi anche quello. Mentre l'altra struttura, insomma, ci sarà chiaramente Jeffrey Herlings, e poi ovvio che bisogna vedere un po' cosa decideranno di fare con Vial, perché però credo che appunto la decisione possa arrivare, se hanno l'idea proprio di Guadagnini davvero come uomo da battere per la prossima stagione, allora credo che forse Vial sarà promosso in 4,50, anche perché per il discorso che facevamo, Fede, l'ultima volta, può essere è l'unico nome che può stare
davvero spendibile, davvero sì. Spendibile per l'MXGP, sì,
esatto, è l'unico.
Attenzione.
Nome.
In questa seconda parte di stagione capiremo bene se può essere aggiunto anche Renault a questa lista. Ovviamente non vado tanto oltre perché Gerz obiettivamente non lo capisco più.
No, Gerz è in...
gli altri piloti forti dell'MX2 sono comunque abbastanza inesperti o comunque bisognosi di fare almeno un altro anno o due nella classe più piccola, quindi parlo di Guadagnini, parlo di Benistan, De Wolf, Fernandez, Langenfelder, Van de Mosdijk anche, quindi insomma spendibili davvero per la classe regina al momento c'è Vial, forse no, ecco.
Esatto, e credo che, e qui chiudiamo il discorso a MX2, il problema di Gerz sia proprio Renault, cioè credo che sia un problema a questo punto molto di testa, e penso che lo stesso Gerz sia il primo, ma mi ci metto in mezzo anch'io, che non pensasse a un rendimento del genere da parte di Renault.
Sicuramente vedendo anche la stagione scorsa dove Renault è andato molto bene, comunque, ma che comunque non è che stava sempre con Gerz e con Vial. Penso che lo stesso Gerz avesse un pensiero di avere la strada spianata in questa stagione nel team Yamaha, invece si è trovato un compagno di squadra molto più coriaceo del previsto. È molto più regolare, poi ovviamente non si è fatto male inizio stagione, quindi ha aiutato ulteriormente, e chissà che Gerz non sia riuscito un po' a sentire una metaforica sveglia superando Renault in gara 2 a Riola, ecco, che questo sorpasso non l'abbia un po' fatto rinsavire in vista della seconda parte di stagione.
Ma guarda, penso che la sveglia l'abbia sicuramente sentita, è un problema però che riguarda secondo me una manche, nel senso che poi la sveglia la può anche aver proprio sentita, ma purtroppo la regolarità di Gerz non è quella di Renault, nel senso che lui può anche andare più forte già dalla gara in Germania di Renault, ma è difficile pensare a un Gerz che da qua fino all'ultima gara di Mantova possa inalienare una serie di risultati senza inserirci qualche grande sbavatura come ha fatto dalla manche numero uno di questa stagione.
Sì, su questo sono assolutamente d'accordo.
Non sarebbe Iago Gerz.
Esatto, anche perché ha sorpreso molto la differenza sì. Tra il Gerz che si è visto in qualifica, dove ha dato un secondo a tutti, ha tirato fuori un giro assurdo, e poi quello che abbiamo visto in gara.
Ma se ti ricordi, io stesso, soprattutto la scorsa stagione, quando c'era il duello per un certo punto della stagione, punto su punto contro Vial, io l'avevo detto che penso che a livello di velocità, lo ritengo ancora, ma velocità significa, non so, un giro, due, tre. Penso che Gerz sì. sia obiettivamente il pilota più veloce di questa MX2. Però non basta, e essere più veloce non significa essere più forte.
Assolutamente, no? Soprattutto nel motocross.
Esatto.
Dove
c'è solamente un caso, che è quello di Jeffrey Herlings, dove avevo il pilota più veloce e il pilota più forte.
Sì, sì, l'abbiamo visto un po' anche nel conteggio delle pole position negli Stati Uniti. Se ci ripensi a tutte le pole che ha fatto Cooper esatto. in relazione alle poche vittorie. Insomma, il motocross è uno sport che si fa alla distanza. Alla distanza su una singola manche, in una giornata, quindi nel conteggio delle due manche, e a maggior ragione nel campionato, soprattutto adesso che i campionati, in particolar modo il mondiale, sono diventati infiniti praticamente.
No, però sinceramente, per questo discorso che mi piace molto, che hai fatto Fede, a livello proprio mondiale, cioè prendendo Stati Uniti e Europa, gli unici due piloti che riescono a unire, cioè ad essere il più forte e l'essere più veloce, penso che siano Jeffrey Herlings da una parte e Eli Tomac dall'altra, con queste due caratteristiche. Poi ovvio hanno i loro difetti, l'abbiamo visto soprattutto in questa stagione con Tomac. Herlings li abbiamo già raccontati mille volte, però cioè l'Herlings che abbiamo visto anche a Riola fai davvero fatica a dire il contrario, ecco,
sì.
Proprio è un'ira di Dio, è veramente sì. Un'ira di Dio in questo sport.
È una forma d'arte,
esatto, sì, sì.
Direi addirittura.
Esatto, tra l'altro 94esima vittoria, vero Fede?
Esatto, sì, per la 94esima vittoria, per la prima volta ha superato Cairoli, l'aveva raggiunto due volte a pari merito, ma non era mai riuscito a superarlo, questa volta ce l'ha fatta ed è la
Perché
prima volta.
Sostanzialmente si era sempre fatto male.
L'aveva raggiunto ovviamente ad Afion quando ha conquistato la penultima vittoria, e l'aveva raggiunto l'anno scorso a Faenza, esatto. Nell'ultima gara che vinse prima di farsi male,
esatto.
In quella invece subito successiva all'infortunio di Herlings vinse appunto Cairoli, che si riportò subito avanti.
Fede, diciamo una cosa anche che riguarda gli Stati Uniti, perché dai rumors che sì. sono usciti, noi avevamo detto appunto che questi giorni qua saranno decisivi per gli annunci che dovrebbero arrivare fronte Eli Tomac e fronte Jason Anderson. La data dovrebbe essere quella del 1° di ottobre, quindi il 1° di ottobre dovrebbero arrivare due annunci congiunti, che saranno quelli di Eli Tomac in Yamaha e Jason Anderson in Kawasaki, e quindi dal 1° ottobre in avanti inizierà tutta una serie di test e di movimenti di mercato. Però segniamo sul calendario questa data, perché prepariamo già nelle bozze, Fede, il pezzo, così siamo pronti, però sarà il 1° di ottobre molto probabilmente le date degli annunci di Tomac e Jason Anderson.
Aspettiamo questa data con grande trepidazione, perché siamo già in ottica 2022, abbiamo già il sapore del 2022 in bocca, siamo già ansiosi di vedere Anaheim con i piloti sulle loro nuove moto.
E chissà, e poi chiudiamo la puntata, sì. E chissà se, possiamo dire poi, è sempre molto facile parlare, se gli Stati Uniti si sono leggermente pentiti, dopo anche la caduta di Tony ieri, di non presentarsi a Mantova a questo fine settimana. Perché è naturale, vabbè, che Tyrone non sarà al 100%, questo è chiaro.
Sì, chiaramente sì, però insomma poco potevano, ecco, con tutte le restrizioni che ci sono,
sì.
Avrebbero dovuto organizzare una spedizione con largo anticipo, con la conclusione del National ancora alle porte, cioè con il National che ancora si stava concludendo, e poi comunque non dobbiamo dimenticare che i tre piloti che avrebbero portato, cioè due si sono fatti male a fine stagione, che sono Barcia e Sexton, e il terzo è Hampshire, che ha corso le ultime due gare della stagione con la lingua a terra praticamente, senza forze per sua stessa missione, quindi anche se si fossero presentati sarebbero stati abbastanza decimati, e comunque con ambizioni di podio sì, ma difficilmente sarebbero stati materiale da vittoria, ecco, poi considerando sempre il fatto che Mantova è una pista molto diversa dagli standard americani, e insomma avrebbero faticato parecchio, sarebbero stati in lotta per il podio, ma avrebbero faticato tanto.
Sì, ovvio che non mi è stata una provocazione, negli ultimi mesi ne avevamo sentite di cotte di crude, perché si era partiti dal discorso, se ti ricordi, di Cooper Webb al Nazioni, ci avevamo anche un po' creduto a un certo punto della stagione, e poi invece
non se fossero venuti qui, Webb sarebbe stata una scelta praticamente obbligata, perché con tutti gli infortuni,
è l'unico integro, era l'unico integro, sì. Poi è l'unico che ha chiuso anche in un certo modo con una certa competitività nelle ultime gare del National, tra l'altro.
Sì. Tra l'altro, a proposito degli americani, una cosa che butto lì, stavo leggendo un po' sui social qualche parere riguardo questo mondiale motocross, mondiale supercross che la FIM vuole organizzare, e li vedevo già belli appariti, nel senso molto, insomma, sul tono un po' dello sfottò, e insomma, visto che negli ultimi anni la bilancia del motocross mondiale è andata leggermente verso l'Europa piuttosto che verso gli Stati Uniti, insomma, non mi risparmierei certe uscite, certe frasi simpatiche, ecco, perché poi un attimo che la bilancia non giri anche per quanto riguarda il Supercross. Chiaramente sarà un processo molto molto lungo, perché il Supercross a livello europeo chiaramente è molto più in basso rispetto a quello americano, che ha un campionato ormai molto ben radicato ed è proprio nella cultura del motocross americano, però insomma i crossisti europei non devono essere sottovalutati, a mio avviso, quindi ho letto qualche frase un po' di dubbio gusto, ecco.
L'ultima cosa prima di chiudere, sono andato a vedere il meteo di Mantova oggi, anche se mancano 6 giorni, non è prevista pioggia, però tutto può cambiare chiaramente nel corso della settimana, però ogni giorno lo vado a controllare, e per ora la domenica di Mantova dovrebbe riservarci un po' di nuvoloso con qualche tratto di sole, quindi insomma non dovrebbe essere prevista pioggia, ma ovviamente aspettiamo, come aspettiamo soprattutto per quanto riguarda noi italiani, insomma, le condizioni di Tony Cairoli, perché in un'estate clamorosa, e abbiamo visto anche ieri con il volley a livello nazionale, sarebbe anche molto molto bello avere il nostro motocross, anche perché come ci raccontava Alessio Piana, a livello insomma giovanile siamo nati davvero molto forte, però insomma anche con i grandi, insomma, avere la possibilità di poter lottare per portare a casa le nazioni a Mantova, visto che sarà anche l'ultima nazione di Cairoli, quindi speriamo, incrociamo le dita che possa esserci. Bene, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ci sentiamo chiaramente la prossima settimana, puntata che sarà totalmente dedicata al Nazione di Mantova, quindi restate con noi, p300.it, gli account social di Federico, il mio, per sapere tutte le novità inerente al mondo del motocross e anche ovviamente degli Stati Uniti, perché come vi dicevo prima siamo ormai a pochi giorni dai primi annunci ufficiali dopo quello di Malcolm Stewart in Husqvarna, che arrivano direttamente dall'America. Ciao a tutti guys, buona serata.
Ciao.